Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
Vogliamo tutto, di Nanni Balestrini. Quarto capitolo. La Fiat. Prima della Fiat, politicamente, ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti che davanti al cancello davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Mi dicevo, ma come? Questi che hanno il tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua, davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi incuriosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che dicevano. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro. La festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa perché il lavoro doveva essere festeggiato. Ma poiché quando non lavoravo non sapevo che cazzo fare, perché ero un operaio, cioè uno che la maggior parte della sua giornata la passava nella fabbrica, e il resto non potevo fare altro che riposarmi per il giorno dopo. Quel giorno di festa invece, per sfizio, me ne andai al 1° maggio a sentire il comizio di non so chi, perché non li conoscevo, e vedevo tutta questa gente con la cravatta rossa, le bandiere, sentivo che dicevano cose che già conoscevo, in effetti, non è che venivo da Marte. Le conoscevo anche se non le capivo, insomma. E davanti ai bar eleganti della piazza c'era la borghesia. E c'era la piccola borghesia, i contadini, i commercianti, i preti, i risparmiatori, gli studenti, gli intellettuali, gli speculatori, gli impiegati e i leccaculi vari. A sentire il discorso dei sindacati. E lì, fra i sindacati, che stavano in mezzo alla piazza, e i borghesi che stavano tutto intorno alla piazza, davanti al bar, lì c'era tutta la massa degli operai, come un'altra razza. Fra i borghesi e gli operai c'era lì, grande, l'esposizione Fiat dell'automobile. Una festa, insomma, una fiera. Sentivo i sindacalisti, compagni, queste cose non le dobbiamo solo dire oggi in piazza, ma le dobbiamo dire e fare anche domani, nelle fabbriche. E io pensai, bene, questo qua c'ha ragione. È inutile fare festa, fare casino, solo quando ce lo permettono di stare in piazza con le bandiere rosse. Questo lo dobbiamo fare anche in fabbrica. Poi me ne andai, per i fatti miei, e vidi un altro corteo che gridava Mao Zedong Ho Chi Minh. Mi dicevo, chi sono questi altri? Altre bandiere rosse, altri cartelli, ma non ne sapevo niente allora. Stavo all'oscuro. Qualche settimana dopo capitai a una riunione con sti studenti al bar di fianco a Mirafiori. Erano comunque vari giorni che avevo cominciato a piantare casino nella fabbrica. Ero nell'officina 54 delle carrozzerie, alla linea della 500. C'ero da un mese, dal giorno dopo la visita che avevo passato per entrare alla Fiat. Alla visita eravamo 2000 persone, ognuno riceveva un numero e ci facevano delle domande a cazzo. Domande prefabbricate, domande uguali per tutti, ma poiché eravamo in molti, quei poveri salariati che facevano le domande ci andavano veloci, ti guardavano in faccia e ti sparavano un paio di domande. Tu rispondevi qualcosa e loro ti dicevano, vai alla stanza appresso. E tutti passavamo nella stanza appresso. Nella stanza appresso un guardione con l'elenco in mano ci chiamava a 20 per volta e ci portava in un'altra stanza dove facevamo le visite. La prima visita fu quella della vista. Vedi qua, chiudi l'occhio, guarda su, leggi lì, tutte queste cose qua. Poi l'udito, se ci sentivi bene, alza la gamba destra, alza la gamba sinistra, controllarono i denti, il naso, l'occhio, l'orecchio, la gola, e fra una visita e l'altra si fecero le due. Alle due ci dissero che ce ne potevamo andare a mangiare. A questa visita del primo giorno eravamo dovuti andare a stomaco vuoto, non bevendo niente, non mangiando niente, perché dovevamo fare l'analisi del sangue. Alcuni erano riusciti a farsi l'analisi per le due, altri no. Gli altri, che dovevano tornare il pomeriggio a farsi l'analisi del sangue alle due, non mangiarono. Stavano digiuni dalla sera prima. Alla visita del sangue c'era un puzzo che si sentiva fuori dalla porta. Dentro migliaia di fialette di sangue dappertutto, batuffoli di cotone insanguinati dappertutto. Da una parte un mucchio alto 1,5 metri di cotone rosso pieno di sangue. Tiravano il sangue e ti facevano male, perché mica controllavano dove ficcavano l'ago. Ficcavano dentro l'ago da qualche parte e tiravano. Poi mettevano da una parte la fialetta e buttavano dall'altra parte sul mucchio il batuffolo di cotone rosso. Di lì andammo in un'altra stanza, dove l'infermiera ci dava un bicchiere in mano. C'erano soltanto due gabinetti per pisciarci dentro. Facemmo un cerchio e ci mettemmo a pisciare tutti quanti nel nostro bicchiere. Dicevamo che facevamo la birra e ridevamo. Poi posavamo il bicchiere lì sopra e l'infermiera ci chiedeva il nome e scriveva su un foglio il nome sotto il numero che era quello del bicchiere di ciascuno. Il giorno dopo la visita generale dovevi alzare un peso, c'erano dei macchinari con dei pesi attaccati. Dovevano controllare la forza che ci avevamo. Per questa visita passarono circa 2 ore, perché eravamo in 2000 e dovevamo passarci tutti 2000 per questa visita. Non tutti ce la fecero a farla quel giorno e dovevano tornare il giorno dopo, 6-7 ore per questa visita. Dopo che l'avevi passata, dovevi aspettare la visita generale. Ti spogliavi nudo. Stavi lì, nudo, in piedi, davanti al medico stregone. Lui, seduto col camice bianco addosso, ti faceva le domande: come ti chiamavi, quanti anni c'avevi, se avevi fatto il servizio militare, se eri fidanzato. Poi ti faceva marciare. Vai avanti, torna indietro, alza le braccia, abbassa le braccia, abbassati a terra, fai vedere le mani, fai vedere i piedi, sotto i piedi. Poi vedeva le palle, se uno ce l'aveva, e tutte queste cose qua. Dici 33, tossisci, respira e tutte queste cazzate qua. Tutta una giornata per fare questa visita, perché per fare la visita ci voleva un quarto d'ora, ciascuno, ed eravamo in 2000. Poi mi disse il medico stregone: hai ricevuto mai operazioni chirurgiche? Si vedeva benissimo che io non avevo mai ricevuto operazioni chirurgiche, perché grazie a Dio non c'avevo un taglio addosso. Sì, faccio, io alla palla sinistra. Com'è successo? Questo qua resta male perché non se n'era accorto prima. Mi dissi: io adesso gli faccio fare una figura a questo dottore. È perché giocavo al pallone, risposi, e allora ho preso un calcio nelle palle e mi dovettero operare. Veramente? E va bene, tu devi venire a una visita di controllo domani. Un altro aveva detto che aveva avuto il braccio rotto e anche lui doveva venire il giorno dopo. Questo serviva, secondo me, per mettere bene in testa all'operaio che doveva essere sano, intero, eccetera. Non lo so a che cazzo serviva. Poi, infatti, ci presero tutti quanti. Anche quelli che non ci sentivano, che avevano gli occhiali, che erano zoppi o che avevano avuto un braccio ingessato. Tutti, proprio tutti, fino all'ultimo uomo. Un paralitico forse non l'avrebbero preso. Andammo il giorno dopo ancora a passare la visita di controllo. Mi mandarono in una stanza dove c'era uno stregone che non c'aveva neanche il camice bianco addosso. C'aveva soltanto una segretaria bionda, Bona, che sbatteva il culo su e giù per la stanza. Gli portò la mia scheda e lui si sedette sullo sgabello, mi fece abbassare i pantaloni e le mutande e mi toccò le palle. Dove hai avuto l'operazione? A questa qua. Chiudi, tirai su e non mi disse niente. L'infermiera Bona mi diede una carta che dovevo andare alla Fiat dopo 2 giorni. Alla Fiat, dopo 2 giorni, c'eravamo tutti quelli che avevano passato la visita. C'è tutti quanti. Arrivò subito quello dell'ufficio assunzioni o delle pubbliche relazioni. Era lo psicologo o l'assistente sociale, chissà che cazzo era. Arriva lui e dice: amici, vi do il benvenuto alla Fiat a nome mio personale e della direzione che vi ha accettati. Bene, bravo, tutti quanti a battere le mani. L'ufficio personale dice è a disposizione dei dipendenti Fiat che hanno dei bambini, che hanno dei problemi personali, dei problemi sociali da risolvere e tutte queste cose qua. Se vi servono dei soldi, ce li chiedete. Ah, fanno alcuni napoletani. Io mi servono 10.000 lire. No, non così. Il prestito lo dovete chiedere quando lavorate, se avete dei reali bisogni. Adesso ve le dovete risolvere ancora da voi queste cose qua. Poi, quando lavorate, ci potrete chiedere il prestito. Poi dagli uffici ci sbattono giù nella Fiat, nella fabbrica proprio. Un altro coso, un impiegato, ci prendeva il numero e ci dava altri numeri. Il numero di spogliatoio, il numero di corridoio, il numero di armadietto, il numero di officina, il numero di linea. Per tutto questo ci fecero stare quasi una mezza giornata presso a loro. Poi andammo nell'ufficio del gran capo, l'ingegnere delle carrozzerie. A tre alla volta entravamo dentro, evidentemente faceva a tutti le stesse domande, lo stesso discorso, sempre con le stesse parole, uguali per tutti. Vi do il benvenuto alla Fiat. Sapete cos'è la Fiat? La Fiat è tutto in Italia. Se avete letto delle cose cattive sulla stampa comunista che parla male della catena di montaggio, sono tutte calunnie. Perché qua gli unici operai che non stanno bene sono quelli sfaticati, quelli che non hanno voglia di lavorare. Il resto lavorano tutti e sono contenti di lavorare e stanno anche bene. C'hanno tutti quanti l'automobile e poi la Fiat c'ha le colonie per i bambini dei dipendenti e poi si fanno gli sconti in certi negozi quando uno è dipendente Fiat. Tutta un'apologia ci faceva. Anche lui, come gli altri prima, non faceva nessuna domanda precisa, non diceva nessuna cosa che ci riguardasse come singolo personalmente. Queste cose evidentemente le fanno con gli impiegati, anche perché con loro c'hanno più tempo materiale, perché sono di meno. Ma noi eravamo una massa, una marea. Non eravamo mica solo noi 2.000, eravamo 20.000 tutte le nuove assunzioni. Arrivavano i mostri, gli orribili lavoratori, e loro erano 2 mesi che facevano a tutti le stesse domande e lo stesso lavoro. Perciò gli giravano le palle anche a loro che facevano questo lavoro. Cioè, questa massa di operai che entrava nella Fiat aveva proletarizzato anche gli stessi impiegati, gli stessi medici, che poi la cosa in sostanza non era di fare una scelta, ma serviva semplicemente a far passare un concetto di organizzazione, di subordinazione e di disciplina. Infatti, se no non avrebbero preso tutti quelli che non ci vedevano, che erano malati proprio, di fatto, che avevano una pancia così. Li prendevano tutti perché gli servivano tutti, andavano bene tutti per quel lavoro di merda. E questo qua, l'ingegnere dice, io sono il vostro colonnello, voi siete i miei uomini e così ci dobbiamo rispettare gli uni con gli altri. Io, i miei operai, li ho sempre difesi. Gli operai Fiat sono i migliori, quelli che producono di più e tutte queste cazzate qua. A me allora mi comincia ad andare la mosca al naso e comincio a pensare, qua mi sa che andrà a finire male con questo colonnello. Poi ci spiegò che non bisogna fare sabotaggio alla produzione perché, oltre a essere licenziati immediatamente, si poteva anche essere denunciati. Tirò fuori un articolo del codice penale che diceva che si può anche essere denunciati. Si mise a fare il terrorista. E io cominciai a pensare, questo colonnello qua, una bella lezione, gli starà proprio bene. Poi ci presentarono i capi, a ognuno di noi. Ci avevano diviso. Eravamo stati una massa sola fino a quel momento, poi ci divisero, 4 o 5 per ogni linea. Io che andavo alla linea della 500, mi presentarono il mio capo, il capo della linea. Poi il mio capo mi presentò il fuorilinea, che sarebbero gli operai che sanno fare tutti i lavori della linea. Se tu devi andare a pisciare o cacare, quando ti lasciano andare, perché ci vuole il permesso, loro intervengono e ti danno il cambio. Oppure, Se ti senti male o se sbagli qualcosa, interviene il fuorilinea, il jolly, quello che fa tutto. Mi presentano questi qua e mi fanno stare vicino alla linea. Mancavano altre 2 ore per finire la giornata e il capo mi fece fare dei lavoretti così da niente. Io, guardando la linea di montaggio, mi sembrava un lavoro leggero. Il modo come camminava questa linea, tutti questi operai come lavoravano, sembrava che non ci fosse quasi fatica. Il giorno dopo mi acchiappano e mi portano al mio posto, un'altra linea, e mi presentano un altro capo, il giorno dopo, quando dovevo cominciare a lavorare. Questo qua prende un fuorilinea e gli dice «portalo là». Insomma, stavo in un posto dove mettevo i fascioni col paraurti alla 500. Dovevo piazzarli sul motore, metterci 2 bulloni su e stringerli con un affare. Io prendevo questo fascione col paraurti, sopra di me c'era la carrozzeria della 500 che arrivava dall'altra parte, arrivava il motore, io piazzavo questo fascione col paraurti che peserà un 10 kg fra tutti e due, lo prendevo da un altro posto che lo preparava un altro, lo mettevo sopra il motore e ci mettevo i bulloni sopra. Avvitavo con sta chiave automatica aria, veloce, tr tr, 2 bulloni. E tutto andava via mentre un altro arrivava. 20 secondi ci dovevo mettere, dovevo fare il ritmo. I primi giorni non ci riuscivo e mi aiutava il fuorilinea. Per 3 giorni mi aiutò. Alla linea Fiat non è questione di imparare, ma di abituarti alla muscolatura, di abituarla allo sforzo con quei movimenti, con quel ritmo. Dovere mettere un coso di quelli ogni 20 secondi significa che avevi dei movimenti più veloci del battito del cuore. Cioè, un dito, l'occhio, qualsiasi parte eri costretto a muoverla in decimi di secondo. Operazioni obbligate, in frazione di secondo. L'operazione di scegliere le 2 rondelle, l'operazione di scegliere i 2 bulloni, quei movimenti erano operazioni che i muscoli e l'occhio dovevano farle da sé, subito, senza che io dovevo decidere niente. Dovevo solo tenere il ritmo di tutte quelle mosse, che si ripetevano in ordine uguali. Finché non ti ci abitui, per 3 o 4 giorni a quel ritmo non ce la fai. Come mi cominciai a abituare da solo, questo qua che mi aiutava mi lasciò. Mi accorgevo che qua dentro avevano interesse a aumentarci le operazioni. Molti fra gli operai nuovi, arrivati chi faceva mezza giornata, chi una giornata, chi 3 giorni, chi una settimana di lavoro, poi se ne andavano via. Specialmente molti di quelli giovani se ne andavano immediatamente, dopo aver visto di che razza di lavoro di merda si trattava. Chi cazzo ha voglia di starci più qua? E se ne andavano via. Poi una quantità di altri si mettevano in mutua tutti i giorni. Allora, dato che c'erano meno operai che lavoravano sulla linea, avevano bisogno che ognuno di noi facesse molte più operazioni, perché se no dovevano tenere tanto di quel personale che poi non se ne servivano, perché non c'era mai. E a me mi imposero di fare un'altra operazione in più. Allora io cominciai a incazzarmi e mi fece anche un po' male al dito. Mi si schiacciò un po' l'unghia, ma non è che mi fece tanto male, però mi ci misi del grasso sopra, del grasso nero sul dito, così sembrava nero sangue aggrumato. L'unghia era un po' nera, il dito era nero e io cominciai a chiamare il fuorilinea e gli dissi che dovevo andare in infermeria. Arrivò il capo e mi disse: «Tu vuoi andare in infermeria? Sì, mi sono fatto male al dito, ma non ci puoi andare in infermeria per un dito così. Invece io ci vado, tu non ci vai». Arrivò un altro capo, quello della 500, cioè lì c'è un capo delle carrozzerie, poi c'è un capo delle 500 e un capo delle 850, un capo delle 124 e sia le 124 che le 500 che le 850 hanno ciascuna più linee. La 850 ha 4 o 5 linee, la 500 ha 6 o 7 linee, la 124 ha 2 o 3 linee. Arrivò il capo delle 500 e mi disse: «Senti, io ti faccio una proposta. Scegli tu se vai dal medico, se vai in infermeria con quel dito, oppure se vuoi stare qua. Se vuoi stare qua, io ti metto a fare un lavoro leggero. Se vuoi andare dal medico o se il medico non ti riconosce, ti faccio fare il lavoro più pesante. Anzi, ti faccio dare una sospensione dal lavoro». Allora io accetto la sfida e dico: «Voglio andare dal medico». Quello mi fa il biglietto, perché devo avere il biglietto suo per andare su in infermeria. Poi ci vedremo, mi minaccia. E andai in infermeria. Entrando in infermeria, vidi che usciva un operaio con un braccio fasciato, che si era fatto un taglio. Vai a casa, gli dico. No, non mi hanno riconosciuto. Come? Con quel braccio tagliato non ti hanno riconosciuto? No. Subito mi incazzai e mi dissi, allora io con questo dito, anche se non c'ho niente, mi faccio dare 10 giorni, perché quello si era fatto male veramente e gli dicono, no, tu devi lavorare. Ma che siamo impazziti? Siamo in guerra, siamo nel Vietnam qua, con tutta questa gente sanguinante, ferita, che deve lavorare per forza? Entrai in infermeria. In quel momento arrivavano altri feriti. Lì in infermeria era sempre pieno. Sembrava proprio un ospedale di guerra, con tutti questi operai che arrivavano in continuazione, con una mano schiacciata, con un taglio da qualche parte, con qualcosa di rotto. Arrivava uno che gli era scesa l'ernia e gridava. Lo portavano al pronto soccorso, chiamavano l'ambulanza. Arrivai io e cominciai a bleffare. Controllai bene e mi toccai il dito per sapere quando dovevo urlare. Quando mi toccarono il dito, cominciai a bestemmiare in dialetto, in napoletano. Quello che mi visitava era un torinese e gli faceva un certo effetto, perché se bestemmiavo in italiano, sembrava che recitavo, mentre bestemmiando in napoletano, questo qua non sapeva se recitavo o no. «Mannaggia Maronna, me stai cacando un cazzo!» «State fermo, porco Dio, tutte queste cose qua», dicevo. «Ma io la devo visitare», diceva lui. «Si stia fermo, ma che fermo? Ho fatto male al dito, qua è rotto». E lui, «Voglio vedere se è rotto, io non so se è rotto, ma io lo so, io me lo sento rotto, non lo posso muovere proprio». Arriva un medico, quello che aveva guardato l'ernia dell'altro, e dice, «Vabbè, faccia un biglietto 6 giorni». 6 giorni, dice, poi se le fa ancora male la mandiamo in ospedale. Mi fa il biglietto e me ne vado. Vado dal capo e dico, mi ha detto 6 giorni. Quello si fa nero dalla rabbia e pensa, questo stronzo m'ha fregato. Si farà 6 giorni di festa alla faccia della Fiat, che poi me li doveva pagare la MALF, perché non era la mutua che c'è adesso, l'Istituto Nazionale, l'INAM, la mutua aziendale Fiat, pagava di più. L'INAM i primi 3 giorni di malattia non li paga, ma con la MALF è ripagato dal primo giorno in poi. Era una bella fregatura per la Fiat avere quella mutua, che infatti poi l'ha tolta. Allora me ne vado a casa. A casa il dito non lo lavavo mai, con il suo grasso nero tutto intorno. Non lo lavavo mai e nemmeno lo muovevo, e stavo attento a non appoggiarlo da nessuna parte. Dopo 6 giorni era venuto gonfio. Il dito io non lo avevo mosso, mai, proprio per farlo gonfiare. Se uno lo muove, le dita diventano snelle, ma se uno prende un colpo a un dito e poi quel dito non lo muove mai, il dito si gonfia veramente e diventa più grosso dell'altro. Mica si gonfia molto, ma si vede che è un po' più grosso. E poi è più liscio perché non gli hai fatto toccare niente. Torno dentro dopo 6 giorni e dico, guardate che qua il dito si è fatto gonfio, a me sembra che mi fa male ancora. Ma non può lavorare così? No, perché noi lavoriamo con le mani. Se io devo prendere un bullone e devo prendere la pistola, cioè quella che avvita i bulloni e che si chiama pistola, la devo usare con le mani. Ora, o io sto attento a quello che faccio, ai bulloni che prendo, oppure sto attento al dito, che non lo faccio toccare vicino a un posto. Invece così devo stare attento a quello che faccio e anche al dito. Ma io non posso fare questo, perché se no, dopo 2 o 3 ore, a furia di colpi che do qua contro a qualcosa, finisce che mi innervosisco, divento pazzo, tiro una cosa in testa a qualcuno, non posso farlo. Il medico intuisce che sto bleffando e mi fa una proposta. Preferisce andare a lavorare o preferisce le faccia il ricovero all'ospedale? Io mi dico, qua devo fare il duro, perché il ricovero all'ospedale a loro gli costa di più. Lui non può giustificare di mandare un operaio all'ospedale per un dito, non lo può fare. Lui voleva bleffare con me, pensava. Questo qua si vuole fare altri 3 o 4 giorni di festa e allora io lo minaccio e lui, al posto di andare all'ospedale, preferirà lavorare, tornare in fabbrica. All'ospedale chiaramente sei fottuto, non puoi divertirti, insomma, stai lì dentro e basta. Faccio, no, io allora vado all'ospedale, perché secondo me il dito mi fa male, ancora non è guarito. Allora lui dice a uno, fai la carta per l'ospedale, a questo qua. Io mi feci verde, pensai, mi ha fregato questo stronzo. Me ne stavo lì zitto, volevo quasi dire, vado a lavorare. Allungo il collo per guardare la carta e vedo che quello stava scrivendo altri 6 giorni. Io non dico niente, mi prendo la carta e me ne vado. Lui zitto, io zitto. Io senza dire, allora non devo andare all'ospedale. C'eravamo capiti immediatamente che ci stavamo prendendo per il culo, l'uno con l'altro. Così mi feci 12 giorni di mutua, pagata, e ero contento, perché ero riuscito a fregare il lavoro e la sua organizzazione a vantaggio dei miei propri interessi. Ma in quei giorni, senza lavoro, non sapevo che cazzo fare tutto il giorno. Me ne andavo in giro, così per il Valentino, dove stavano le puttane e i frosci. Andavo in giro così a cazzo, mi annoiavo e non sapevo che fare, anche se avevo i soldi. Mi pagavano quasi 120.000 lire al mese alla Fiat. Ogni 15 giorni davano un anticipo. Come prendevo l'anticipo, davo 40.000 lire a mia sorella dove abitavo. Mi restavano 10.000 lire. Queste 10.000 lire le sprecavo in 2 o 3 giorni. Un po' perché non sapevo che cazzo fare. Passavo da un bar all'altro, compravo i giornali, Playman, Diabolik. Me ne andavo al cinema, non sapevo che cazzo fare. Quei soldi me li consumavo così, senza sapere che cazzo facevo. Stavo così, mi riposavo dalla stanchezza di un lavoro di merda. Una cosa abbastanza assurda, cioè assurda veramente, e in quei 12 giorni di mutua pagata me ne accorgevo che non sapevo neanche come riposarmi del lavoro e non sapevo che cazzo fare a Torino. Al ritorno dei 12 giorni di mutua, fatti comunque alla faccia della Fiat perché non c'avevo un cazzo, torno dentro. Mi misero a vietare le marmitte e decisi di fare il culo al nuovo fuorilinea che avevo, perché quando devi imparare una nuova operazione hai ancora il fuorilinea vicino che te la insegna e io a questo qua gli volevo fare il culo, perché i fuorilinea sono dei crumiracci, gente che lì ci lavorano da 10 anni, da 3 anni. Lui mi faceva vedere, hai visto? Trr, trr, trr. Fai tu il prossimo. Andavo io trr, e mi incagliavo. Facevo finta di incagliarmi con la pistola, facevo finta che si incastrava vicino al bullone. Fai presto, chiamavo il fuorilinea, vieni a vedere che non riesco. Dio cane, cominciava a fare quello che era un torinese. Si chiamano barotti, sono quelli della cintura torinese, dei contadini sono. Sono tuttora dei contadini che hanno la terra e la moglie la lavora. Sono i pendolari, gente durissima, ormai senza un po' di fantasia, pericolosi. Mica fascisti, ottusi proprio. Poi erano pane e lavoro. Io, che ero qualunquista, almeno ero uno recuperabile. Ma quelli accettavano tutto in fondo, il lavoro era tutto per loro e te lo dimostravano coi fatti. Stavano qua a lavorare per anni, per 3 anni, per 10 anni. Che uno invecchia subito e muore presto. Per quel 4 soldi che non ti bastano mai, è solo un ottuso, un servo che può farlo, restare per anni in questa prigione di merda a fare un lavoro che annienta la vita. Comunque, questo qua ha il sospetto che voglio fargli il culo e allora abbandona il posto e ferma la linea. Arrivano i capi. Quando si ferma una linea, si accende il rosso, dove è stata fermata la linea, e arrivano tutti i capi lì. Che succede? C'è questo che non vuole lavorare. Ma stai dicendo un'infamia, perché io sto lavorando, non ci riesco perché sto imparando. Mica sono intelligente come te. Tu ci stai da 10 anni qua dentro. È chiaro che uno come te impara tutto subito. Lo volevo vedere morire. Tu sei intelligente, gli dicevo. Ci stai da 10 anni qua dentro e capisci tutto. Per me è un po' difficile. Poi vengo da una convalescenza con questo dito qua. Come faccio? Allora il capo mi dice: senta, a me sembra che lei vuole fare un po' il lavativo. Invece deve mettersi in mente che alla Fiat si deve lavorare, non si deve fare il lavativo. Se vuole fare il lavativo, vada via Roma, lì dove ci stanno gli amici suoi. Gli dico: guardi, io non lo so se a via Roma ho degli amici. Comunque, io vengo qua perché ho bisogno dei soldi. Sto lavorando, non ho imparato ancora e quando imparo lavoro. Mi volete dare 6 giorni di prova o no? Ma come 6 giorni di prova? Dice il capo. Lei sta già qui da un mese. Sì, da un mese, ma stavo a quel posto lì, non a questo qua. Adesso devo avere altri 6 giorni di prova e lui, il fuorilinea, per 6 giorni deve stare qua con me, se no non faccio un cazzo. Dovevo avvitare i bulloni alla marmitta, 9 bulloni. Dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio, il motore mi passava davanti. Avvitavo, poi andava via. Un altro metteva la marmitta e infilava i bulloni. Io li avvitavo solo. Era abbastanza facile, ma dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio o su una spalla. Una pistola aria compressa pesa 14 kg. Poi a me i lavori che devo usare una mano sola o un solo braccio, che non li devo usare tutti e due insieme, non mi piacciono, perché mi fanno una spalla più grossa e un'altra più piccola. Diventi storto con una spalla in un modo e una in un altro modo, un muscolo più grosso e un altro più piccolo, ti deformi veramente. Mentre se fai dei movimenti come la ginnastica, dove muovi tutte e due le parti allo stesso modo, questo non mi dà fastidio. Questa ginnastica qua invece mi faceva incazzare. Mi mettevo il motore sulla spalla e poi il rumore, to 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 volte, di minacciarli. All'ultimo scontro con il mio fuorilinea arrivano un'altra volta i capi, tutti quanti insieme. Gli operai si erano fermati perché il mio fuorilinea aveva ancora fermato la linea. Stavano tutti lì a guardare me e io guardavo i capi. E li minaccio il capo del fuorilinea, il gran capo che era venuto lì, anche lui, quello là, il colonnello. Guardate, dico, guardate che la Fiat non è mia. Mettetevelo bene in mente. Non l'ho voluta io, non l'ho fatta io. Io sto qua dentro per guadagnare i soldi e basta. Però se mi fate incazzare e mi rompete le scatole, io vi spacco la faccia a tutti quanti, davanti agli operai glielo dico. Li avevo minacciati esplicitamente, ma quelli non potevano rischiare, perché non sapevano io come la pensavo, se facevo sul serio o no. Allora il gran capo usò il paternalismo. Lei ha ragione, mi fa davanti agli operai, però il lavoro è una cosa importante, il lavoro è una cosa che si deve fare. Evidentemente lei sta un po' nervoso oggi, ma noi non ci possiamo fare niente, qua non è un ospedale. Si vada a curare, fa avvicinandosi a me. Si metta in muta, fa vicino a me. Davanti agli operai non rompa le scatole, alla gente che vuole lavorare. Mi recupera, insomma, mi recupera e poi chiude il discorso. Se vuoi rompere le scatole, mettiti in mutua, vaffanculo, non rompere le scatole. Qua dentro ha gente che lavora e che vuole lavorare. Qua non c'è posto per lavativi, pazzi, malati, che non gli va di lavorare. Intanto la linea si rimetteva in moto e gli operai non mi guardavano più.
Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini chiuso e ha ridotto già
Libri ribelli.